Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il gritena harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia.
Шукаємо спужми.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento quotidiano con i giochi dell'armonia. Venerdì 28 marzo, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha presieduto la liturgia penitenziale e in quell'occasione ha fatto ai fedeli presenti e a tutti noi alcune raccomandazioni per un autentico cambiamento del cuore e della vita. Ascoltiamo le sue parole.
Parlare sempre con verità ed evitare ogni menzogna. Non rubare, ma piuttosto condividere quanto si possiede con gli altri, specialmente con chi è nel bisogno. Non cedere all'ira, al rancore e alla vendetta, ma essere miti e pronti al perdono. Non cadere nella maledicenza che rovina la buona fama delle persone, ma guardare maggiormente al lato positivo di ognuno.
Oggi parliamo di libri, ma parliamo di una nuova iniziativa che si chiama Book a Book ed è la prima community di crowdfunding del libro. Ma che cos'è la crowdfunding? Lo chiediamo a Claire Sabatier-Garat, agente letterario, tra gli organizzatori appunto di questo evento. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, che cos'è il crowdfunding esattamente?
Il crowdfunding è un fenomeno, è un sistema che esiste già da vari anni e che è un fenomeno di finanziamento partecipativo, finanziamento dal basso di progetti. Esiste, si è sviluppato molto nei paesi anglosassoni attraverso piattaforme orizzontali dove ognuno può proporre progetti di vario tipo e di natura diversa e vengono finanziati con piccolissimi contributi da moltissime persone. Mm-hmm. La nostra piattaforma è diversa e abbastanza unica per il momento al mondo perché è una piattaforma di crowdfunding verticale, cioè concentrata su un solo prodotto, che è il libro. Ne esistono alcune nel mondo, alcune stanno prendendo anche piede in Italia, soprattutto quelle dedicate alla musica. Per esempio in Italia una si chiama Music Razor, che è dedicata alla musica e unicamente alla musica.
Quindi questo è dedicato al libro, ma come funzionerà esattamente? Cioè, chi fosse interessato, e ci sono molti tra i nostri ascoltatori che sono interessati alla lettura, all'editoria, come possono partecipare a questa piattaforma?
Allora, è molto semplice, noi abbiamo ideato una piattaforma molto facile da utilizzare. Per un mese ogni settimana proporremo un nuovo libro, per cui faremo una campagna di crowdfunding. Questo nuovo libro sarà presentato sul sito di bookabook.it con un abstract, cioè un riassunto, l'equivalente di una quarta di copertina, una copertina, un profilo dell'autore e alcune informazioni sul libro. Ci saranno circa 10 pagine scaricabili gratis immediatamente, così l'utente si può rendere conto e cominciare a leggere il libro. Se gli piace, può decidere di contribuire alla campagna con un'offerta minima di 3 euro. Poi ci sono altre offerte possibili con importi più alti che sono collegate a dei premi che l'utente riceve alla fine della campagna se la campagna ha avuto buon fine. Cioè si ha raggiunto un obiettivo economico che noi abbiamo fissato dall'inizio e dichiarato. Uh-huh. La prima campagna che abbiamo adesso sulla piattaforma è un giallo di Claudio Giunta, intitolato Solovki. Per questo giallo abbiamo fissato un obiettivo economico di 4.000 euro. Se questo obiettivo è raggiunto nell'arco di 4 settimane, tutti quelli che hanno contribuito ricevono come premio di base un ebook di questo romanzo. Se hanno offerto di più ricevono altri regali.
Uh-huh. Se invece non si dovesse raggiungere appunto la cifra, che cosa succede?
succede che i soldi che sono stati, diciamo, versati, messi a disposizione della campagna, vengono restituiti agli utenti attraverso il sistema di PayPal, che appunto è una delle banche online più sicure e che è una delle uniche o delle pochissime che ha questo sistema di poter restituire il contributo all'utente.
Tra l'altro la piattaforma permette, ed è uno degli aspetti più interessanti mi pare di questo progetto, permette un dialogo tra lettore e scrittore.
Sì, la nostra idea è stata di creare da una parte un crowdfunding del libro per promuovere in digitale e in anteprima esclusiva dei libri ancora prima del loro arrivo, diciamo, nel mercato tradizionale, e di creare accanto a questo meccanismo di finanziamento partecipativo una community, ma una community che sia non solo di lettori o non solo di autori, ma che unisca tutti e due. Quindi gli autori dialogheranno con gli utenti, posteranno dei video delle loro interviste, potranno rispondere non a tutti ovviamente, però ad alcuni messaggi che ricevono, commenti, e potranno essere anche suggeritori di nuovi progetti, di cose. Dovrebbe essere una piattaforma con una community molto attiva, dove la gente viene per prendere informazioni, ritrovarsi, avere consigli e parlare dei libri.
Questo è un momento, se ne parla abbastanza spesso, di crisi, di difficoltà, no, per il settore editoriale. In che modo questa piattaforma BookaBook può aiutare, diciamo, appunto, il settore editoriale?
Il settore editoriale in Italia sì, è molto ristretto, però è anche vero che ci sono comunque, i lettori non è che sono scomparsi, cioè sono scomparsi dalle librerie, però le persone comunque leggono, continuano a leggere, leggono anche moltissimo sulla rete. Quindi da una parte la prima idea è di cercare di raggiungerli attraverso la rete, di unire la forza di comunicazione della rete con la creatività letteraria. L'altra idea è di cercare di proporre un'offerta variegata ma di qualità, quindi con una grande leggibilità, però mantenendo la qualità. Per questo i libri che vengono proposti su BookaBook sono dei libri selezionati. BookaBook non è un self-publishing, cioè è un crowdfunding attivo nel quale la piattaforma e il team di BookaBook partecipa attivamente alla campagna di crowdfunding. L'altra cosa è di cercare di dare vita a questi libri in formato digitale, quindi riconoscere all'ebook, che sinora è sempre stato considerato un prodotto derivato del libro cartaceo, dargli tutto il suo status di prodotto editoriale e culturale. E queste sono le risposte che noi stiamo cercando di dare a questa crisi. Bisogna anche dire che il crowdfunding non è solo una risposta alla crisi, però è anche un po' un nuovo lifestyle, cioè che corrisponde a questa idea nuova della sharing economy, che è molto in voga negli Stati Uniti e che non è soltanto una risposta alla crisi, ma proprio un'idea nuova e un nuovo stile di vita.
Dunque, il sito l'avevamo già detto un paio di volte durante la nostra conversazione, è www.bookabook.it, dove è possibile appunto trovare questa piattaforma di crowdfunding. Ma volevo domandarle invece una cosa: se adesso all'ascolto ci fossero degli autori che volessero proporvi, visto che appunto sono poi selezionati, no? Dicevamo autori e libri, volessero proporvi il loro lavoro, come possono fare?
Allora, noi per il momento la prima parte del programma editoriale, diciamo fino a settembre, è già prevista e organizzata.
Certo.
Dopo metteremo a disposizione degli utenti un meccanismo di proposta di nuovi progetti, che saranno sempre selezionati da noi, però comunque noi ci aspettiamo comunque che la community ci faccia delle proposte.
Certo, e quindi in ogni caso anche questo meccanismo di proposta sarà all'interno del sito www.bookabook.it.
Sarà all'interno del sito, ci saranno verranno identificati, diciamo, fra gli utenti del sito quelli più attivi. Quello più attivo non è per forza quello che dona di più, ma anche quello che parla di più dei libri, perché la nostra idea è che del libro si deve parlare, non solo, se non basta che il libro ci sia, venga in qualche modo stampato e messo in libreria. Cioè del libro si deve parlare e c'è sempre meno spazio nella nostra vita quotidiana per parlare di libri, perché le librerie sono un po' meno e le pagine del giornale sono ridotte da quel punto di vista, e la rete invece è uno spazio molto disponibile. Mm-hmm. E quindi gli utenti che faranno il passaparola, parleranno dei libri, sono attivi nella community, potranno ancora di più fare proposte al team di BookBook.
Grazie allora all'agente letterario Claire Sabatier-Garat di averci illustrato la prima community di crowdfunding del libro, che si chiama Book a Book. Grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
L'indimenticata Giuni Russo ha inciso alla fine della sua carriera alcuni dei suoi brani più significativi. Uno di questi è tratto da un testo di San Giovanni della Croce, si intitola La sua figura.
L'estate appassisce silenziosa, foglie dorate gocciolano giù. Apro le braccia al suo declinare stanco, lascia la tua luce in me. Stelle cadenti incrociano i pensieri, i desideri scivolano giù. Come segno sul tuo cuore, ho bisogno di te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Baci con la bocca dell'amore, terra come un fiore, come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita a te. Conosci, non puoi dubitare, tra mille affanni non sono andata via. Rimani qui al mio fianco, sfiorandomi la mano, e lascio la mia vita a te. Sai che la sofferenza d'amore non si cura se non con la presenza della sua figura. Musica silenziosa dell'aurora, solitudine che ristora e che innamora. Come un bambino stanco, ora voglio riposare e lascio la mia vita.
Lunedì scorso, nel foyer Romolo Valli del Teatro Eliseo di Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo Frida Kahlo, il ritratto d'una donna, uno spettacolo che è possibile vedere al piccolo Eliseo Patroni Griffi fino al prossimo 13 aprile. La regia dello spettacolo è di Alessandro Prete e interprete principale dello spettacolo è Alessia Navarro. Entrambi sono miei ospiti al telefono. Benvenuti.
Grazie.
Salve a tutti.
Salve.
Dunque, volevo subito cominciare con Alessia Navarro, perché il suo interesse per il personaggio di Frida Kahlo non è cominciato pochi mesi fa, nel momento in cui ha cominciato appunto a lavorare sul copione, ma molti anni fa, perché lei è un'antropologa messicanista.
Esatto, sì. Durante la mia formazione attoriale, nello stesso tempo, io mi dedicavo anche all'antropologia, specializzandomi appunto sul Messico e sulla sua storia, quindi l'ho conosciuta moltissimo tempo fa, la vita di Frida Kahlo, e quando la conobbi ho sentito subito l'esigenza di metterla in scena, far rivivere questa la sua vita, una vita segnata dal dolore, dalla malattia, dalla militanza politica, dal suo grande amore nei confronti del muralista messicano Diego Rivera. È una donna che mi ha ispirato profondamente, quindi ho voluto rivivere sul palcoscenico le sue vicissitudini e donarle, anche farle conoscere alle persone che avevano poca dimestichezza con il suo mondo.
Alessandro Prete, durante la conferenza stampa, ha detto una cosa che mi è sembrata molto interessante, cioè riguardo al fatto che nello spettacolo, nella sua regia, un po' tutte le arti visive sono richiamate, coinvolte.
Sì, è una matrice che stiamo portando avanti, che parte dallo spettacolo precedente su Edgar Allan Poe, Il racconto di un uomo. È una matrice che registicamente sto cercando di portare avanti, perché mi sembra la forma, diciamo, più efficace in questo momento storico, anche per rivitalizzare un teatro, rinnovarlo in qualche maniera, anche in una forma ufficiale come questa, il Teatro Eliseo. È interessante, vedo che è coinvolgente, il pubblico risponde, e soprattutto il pubblico giovanile, quindi questa è un'immensa gioia, perché mi piacerebbe essere uno degli artefici di riportare il teatro in vita in questo senso, essendone innamorato.
Lei ha detto, a proposito dello spettacolo precedente, il racconto di un uomo, no?
Esatto.
Uno scrittore, appunto Edgar Allan Poe, quindi la parola scritta preponderante. In questo caso per Frida Kahlo si tratta del ritratto di una donna, perché sono proprio i suoi quadri in qualche modo che prendono vita.
Prendono vita i suoi quadri, e cerchiamo di riportare, ho cercato di riportare al presente quello che era, secondo me, secondo la mia sensibilità, il suo vissuto mentre stava dipingendo, perché sicuramente ritraendosi in quella maniera, facendo questi quadri, era ispirata da qualcosa in quel momento, e mi è piaciuto fantasticare su un sottotesto, su una sua fonte di ispirazione che prendeva spunto nel suo presente, e riportarlo in scena ora, e questo mi sembrava molto interessante da fare, leggere un sottotesto, che un sottoquadro, chiamiamolo così. È stata un'avventura molto bella questa.
Un sottoquadro estremamente autobiografico, perché come lei stessa dice, io non ho mai dipinto sogni, ho sempre rappresentato la mia realtà, quindi i suoi ritratti comunque sono uno squarcio su quelle che sono state le sue vicende personali.
Sì. La vita di Frida Kahlo, e mi rivolgo adesso in maniera particolare ad Alessia Navarro, è una vita che è stata veramente permeata dalla sofferenza.
Esatto.
E dalla sofferenza fisica, intanto per la malattia, la spina bifida, per un incidente gravissimo, poi anche dalle sofferenze personali, per appunto le vicende anche sentimentali di Frida Kahlo. Eppure, nonostante la sofferenza che appunto sembra permeare la sua vita, c'è in lei un anelito alla speranza che è enorme, veramente è costante fino alla fine.
Sì, è costante. Credo che qualsiasi altra persona si sarebbe rassegnata sin da bimba ad una situazione comunque abbastanza stabile, abbastanza chiusa, abbastanza circoscritta. Lei invece è andata oltre. Ha avuto dentro di sé un motore che l'ha trascinata ad affrontare e a vivere tante circostanze diverse, appunto, ad amare nonostante tutto, e amare appassionatamente. Forse è stata proprio quella malattia, quella sua immobilità, quella sua difficoltà nel rapportarsi, a spingerla ad andare oltre, a cercare sempre la speranza, a cercare di conoscere una curiosità pazzesca che si è poi rivelata in tanti ambiti, sia nella militanza politica, sia nell'amore nei confronti del suo uomo, sia nella ricerca anche per quanto riguarda la sua pittura. Non ha mai voluto abbattersi, non si è mai fermata dove le sue gambe potevano fermarla, ma con il cuore soprattutto è andata oltre tanto.
Lei citava una frase, no? che riguardava proprio le gambe, che appunto lei poverina non aveva, ma che riguardava anche le ali del suo talento, che mi era sembrato molto, molto bello e molto commovente.
Pazzesco, sì, lei esattamente dice a che cosa mi servono i piedi se ho le ali per volare. Ecco, questo ti fa capire comunque la forza di questa donna che nonostante tutto non si è mai fermata. Ho i piedi che non mi funzionano, le gambe che non vanno bene, non fa niente. Ci sono le mie mani, c'è il mio cuore, ci sono i miei occhi, ci sono i miei quadri e c'è il mio amore. Da questo ho continuato comunque a viaggiare a velocità sostenutissima.
Certo, volevo riallacciarmi poi ad una cosa che diceva poco fa Alessandro Prete a proposito della rinascita, in qualche modo, del teatro, quindi di un'altra forma d'arte. Alla fine è il talento, no? Anche in questo caso, da Frida ci arriva forse proprio questa lezione, è il talento che è l'unica speranza per gli artisti e perché appunto le forme d'arte rivivano.
Assolutamente, io parlo soprattutto di la primaria fonte di ispirazione di un artista si chiama, secondo me, vulnerabilità, la capacità di essere colpiti dalle cose, e la capacità di rimanere, di normalizzare noi esseri umani, cioè noi siamo in contatto con le nostre emozioni, con il nostro vissuto e dobbiamo escludere completamente la testa per avere una fonte di ispirazione. E lei, se, come diceva Alessia prima, si atteneva alla realtà razionale che è dovuta alla sua condizione fisica, al vissuto di quei tempi che non era facile nemmeno in Messico dove viveva, forse si sarebbe fermata. Non si è fermata perché era vulnerabile, la parola vulnerabilità per me è la matrice, il titolo importante di questa donna, è il titolo importante di ogni artista, e lei era il massimo della vulnerabilità, capace di essere colpita ma non vittima, traeva il positivo dal negativo, e questa è un'anima vincente, ma in tutto, nella vita e nell'arte. Questo secondo me è importantissimo, perché la forma di costruzione, l'arte costruisce, l'arte descrive l'umanità delle persone, e bisogna farlo di più, specialmente in questi tempi.
Certo. Volevo aggiungere soltanto un'ultima cosa che riguarda invece la mostra, che come tutti sappiamo c'è alle Scuderie del Quirinale, proprio di opere di Frida Kahlo, e c'è una convenzione, no, per la promozione dello spettacolo.
Sì, c'è una convenzione, perché tutte le persone che andranno a vedere la mostra di Frida Kahlo avranno diritto a un 50% di sconto per vedere lo spettacolo, quindi pagheranno soltanto 10 euro.
Benissimo, io vi ringrazio molto.
Una collaborazione proficua.
Certo. Tra l'altro lo spettacolo, lo ricordiamo, anche il sostegno, il patrocinio dell'ambasciata del Messico.
Sì.
Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Ricordiamo,
grazie.
Ricordiamo grazie. I nostri ascoltatori che fino al 13 aprile è possibile al Piccolo Eliseo Patroni Griffi assistere allo spettacolo Frida Kahlo, il ritratto di una donna. Grazie ad Alessandro Prete, regista dello spettacolo, e Alessia Navarro, interprete del personaggio di Frida, di essere stati in nostra compagnia.
Grazie mille a voi.
E ricordandovi l'appuntamento di questa sera alle 21 con Storie per i Giochi dell'Armonia presenta, chiudiamo il nostro programma odierno. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.